ricordo le sfide di questa sera: 20:45 Bologna-Torino, Crotone-Samp, Genoa-Benevento, Juve-Parma, Spezia-Inter-Udinese-Cagliari. Per insomma gli amanti e gli appassionati anche della lotta salvezza, occhi puntati soprattutto su Genoa-Benevento e Udinese-Cagliari, perché alla luce della vittoria di ieri della Fiorentina, le gerarchie là in fondo insomma sono ancora state colpite da un certo dinamismo, no? È una zona della classifica molto fluida. Io personalmente sono ad esempio molto curioso di vedere l'atteggiamento del Cagliari e se ci sarà un seguito a quell'incredibile finale di partita nel match contro il Parma. Ma è il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Bortolo Mutti. Buonasera mister, ciao, mister. Ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, domanda d'obbligo ovviamente sul fallimento del progetto Superlega e poi andiamo dritti all'obiettivo del calcio giocato con Milan Sassuolo, settimo minuto ancora sullo 0-0. Mister, primo pensiero. Ma,
per fortuna è naufragato tutto, che veramente era un insulto al movimento calcio, diciamo, a chiudere questa elite in un campionato loro e escludere tutto il movimento che ha fatto la storia di queste squadre, che ha contribuito a creare, diciamo, un certo proprio amore a livello continentale, per cui questa volontà di escludere, diciamo, una situazione di popolo che ci appartiene era veramente un insulto e un egoismo incredibile.
Però mister, sì, prego. No, volevo aggiungere che oggi, no, in tanti esultano, no, per il fallimento di quello che doveva essere un campionato privato, perché poi alla fine fatto solamente da 12 più 3 squadre più 5 ad invito. Ma ecco, è giusto anche riflettere se effettivamente l'UEFA in questi anni ha gestito veramente bene il calcio. Io parlo del calcio globale, quello europeo, perché francamente, insomma, abbiamo visto anche il fallimento del fair play finanziario, tante altre cose. Cioè, non si può parlare di una vittoria della UEFA e di una sconfitta del progetto delle 12 squadre. Secondo me qui è una sconfitta globale di tutti alla fine.
Ma guarda, globale non, per me è che sì, onestamente ci sono stati e ci saranno delle riflessioni da fare, sì. In virtù anche di prendere certe posizioni. È chiaro, il fair play finanziario è importante, certe situazioni contrattuali sono assurde, certe diciamo posizioni e situazioni di certi agenti fuori da qualsiasi concetto e il mio modo di pensare. Onestamente non possiamo lasciare in mano il calcio a Raiolo e così via, che fanno il cioè, bisogna mettere dei tetti, dei paletti ben precisi, e chi non li rispetta fuori. Cioè, io ti faccio una mia considerazione. Adesso sto guardando il Milan,
sì,
e Donnarumma cosa prenderà? Cosa farà Donnarumma? Rinnoverà o non rinnoverà?
Gli hanno già offerto tanti soldi, per il momento.
Com'è?
Dico, gli hanno già offerto tanti soldi.
Un ragazzo di 22 anni, io penso che certe situazioni siano eccessive al giorno d'oggi, siano esagerate, e poi mettono in condizione la società di dover comunque agire a caduta sugli altri. Che sì, che è quello che ha tirato la barca per tutto l'anno, che diciamo diventato il giocatore, cosa chiederà? Si accontenterà dei 2 milioni, 1,5 milioni, 2-3 milioni, no? E che c'ha la Noglu, è tutto un, diciamo, un discorso a domino. E lideri, non puoi permetterti, diciamo, di portare una società a un indebitamento, a una situazione di sofferenza, che poi devi far pagare su tutto il movimento, devi uscire da un campionato, fare una lega tua, una super per creare un indotto economico che deve comunque compensare delle perdite che non sei stato. Cioè, è una situazione per me incredibile, che deve essere rivista nel modo globale, cioè dal parte delle società. Faccio un'altra riflessione, adesso mi è venuto in mente Donnarumma. Una società di Serie B che ha un bilancio di 6, 7, 8 milioni fa fatica a tirare avanti. Aiutiamo quelle, aiutiamo il calcio minore, aiutiamo certe situazioni che devono essere effettivamente sviluppate. Il Milan, Donnarumma, non rinnova, deve avere un portiere suo, un settore giovanile importante, cioè deve lavorare sulle sue strutture, sui suoi ragazzi, su certe situazioni di sviluppo, come ha fatto altre squadre, e se no è impensabile andare avanti così, con queste situazioni, diciamo, esagerate, che portano diciamo, ha degli eccessi che non sono neanche tanto umani, perché un chirurgo che ti opera uno di un tumore al cervello, cosa devi dare? Che salva una vita.
Non c'è dubbio, mister.
Bisogna fare delle riflessioni anche per me sotto questo aspetto.
Mister, aggiungo, visto che ora limitiamoci al sistema calcio in Italia, inteso come, diciamo, vertice della piramide, la Serie A fino al mondo dilettantistico. Molto spesso, soprattutto negli ultimi 10-20 anni, il sistema è stato tenuto in vita dai diritti televisivi, che poi a loro volta sono stati investiti nella compravendita dei calciatori, quindi su un qualcosa di non strutturato. Penso ad esempio alle infrastrutture, penso ai settori giovanili. Ecco, crede che sia arrivato il momento, proprio da un punto di vista di regole oggettive, di inserire un obbligo per quel che riguarda i bilanci delle società di Serie A nell'investimento di strutture fisiche, che siano appunto impianti, centri sportivi, settori giovanili? Cioè, è il momento di mettere regole definite, certe?
Sì. Per me sì, perché veramente sono poi quelli che ti daranno ossigeno, ti daranno gli stadi di proprietà. Bisogna capire che la società deve avere un'azienda che deve saper gestire tutto quello che gli ruota attorno, però nello stesso tempo lo deve gestire con oculatezza, con la capacità comunque di creare della positività, non della negatività per eccessi, diciamo. Il discorso che hai detto te dell'Atalanta, nel suo piccolo, è una società che sta ha cambiato un attimino il suo modo di vedere il calcio a livello giovanile. Adesso le sue, diciamo, operazioni di scouting prima le faceva qua nelle vallate bergamasche, nella bassa bergamasca e poco oltre. Adesso va in Africa, va in tutti i paesi e lavora comunque bene a livello del settore giovanile, magari trascurando il territorio qui nostro. Vabbè, questa è una scelta, però ci lavora e fa delle plusvalenze importanti e ha una situazione a livello giovanile sicuramente remunerativa. Questo devono fare le società, che tu le faccia a caso o le fai a livello internazionale, comunque devi lavorare su dei ricambi generazionali all'interno della tua società, almeno in parte. È chiaro, non puoi arrivare dappertutto. Però un Inter, per dire, quando è che mette un ragazzo sul settore giovanile? L'Ajax lo fa, altre squadre lo fanno a livello internazionale, e da noi non si vede a questi livelli dei ragazzi che entrano in circolo, diciamo, quasi stabilmente. L'ha fatto il Milan con Donnarumma, con i Romagnoli, con i Calabria e così via. Però
mister, l'ha fatto in un momento da un punto di vista di risultati sportivi non florido, quindi paradossalmente anche più semplice, no? Quando le cose non vanno male, sia da un punto di vista sportivo che finanziario, fare così.
Ma devi accettarlo, se non ce la fai economicamente a reggere, diciamo, un certo livello, ti ridimensioni. Non è una cosa umiliante, è una cosa che fanno tutti. Riparto, mi riorganizzo, vedo dove poter sviluppare la mia crescita senza danneggiare la società a livello economico o metterla in grande affanno. Cioè, è un discorso di fare qualche passo in, la Juve, per dire, è stata retrocessa e poi è risalita dalla Serie B, ha fatto tutto un percorso comunque di ripresa e così via, ma altre squadre hanno retrocesso in Serie B e poi si sono riproposte. Però questo è un discorso sicuramente che per me vale fino a un certo punto, perché poi quando tu hai delle strutture sane, hai comunque, diciamo, una visione del calcio impostata in una certa maniera, difficilmente vai in sofferenza, rimani, diciamo, a un certo livello, non cadi nel purgatorio.
Mm-hmm. E poi
adesso le basi importanti.
Un altro aspetto che di fatto ce lo dimostra la storia, soprattutto recente, ha reso insostenibile sia da un punto di vista economico che sportivo questo sistema, è quello che è accaduto negli ultimi anni soprattutto nei club neopromossi dalla Serie B alla Serie A. Sostanzialmente in media negli ultimi anni, con delle giuste e doverose eccezioni, due club su tre di quelli che dalla B andavano in Serie A non riuscivano sostanzialmente a essere competitivi sul mercato, essere competitivi sugli ingaggi e poi a mantenersi la Serie A. Però poi alla fine si è creato un sistema in cui paradossalmente retrocedere in Serie B con il famoso salvagente facilita il compito rispetto a chi magari è in Serie B per meriti puramente sportivi, come può essere il Cittadella, no? Per citarne uno. E quindi anche sulle leghe cosiddette minori bisognerebbe tornare a dare un valore anche al territorio, no?
Hai ragione, no? Guarda, lì hai toccato una cosa per me importante, che hai il paracadute che ti danno, tu scendi dalla Serie A, beh, sei già un paracadute importante. Squadre di media levatura o di una levatura normale in Serie A fanno fatica a, diciamo, finire i campionati, a fare dei campionati dignitosi. Una squadra di Serie A, per dire il Benevento o altre che sono retrocesse, ha già una struttura, diciamo, adeguata per proporsi in Serie B da protagonista, più hanno, diciamo, questa diciamo questo paracadute, che è un paracadute notevole per la Serie B. È chiaro che le altre sono già su un piano diverso, su un livello diverso, e devono essere molto brave per essere competitive e essere, diciamo, così, in un campionato dove effettivamente c'è un'altalenanza come quest'anno di risultati, a mantenersi. Dovrebbe essere una cosa più equa, insomma, certe risorse dovrebbero essere ripartite in maniera, diciamo, diversa, insomma. Però a volte le leghe, i presidenti comunque impongono delle direttive per interessi propri, per forza politica e alleanze, riescono a indirizzare certe cose.
A Bortolo Mutti voglio invece chiedere, rimanendo, o meglio andando sul calcio giocato, quanto sarà interessante questa lotta per la retrocessione, perché sì, è vero che anche per quanto riguarda il vertice, beh, l'Inter ormai mi sembra abbastanza avviata, e poi sotto ci sono veramente tante squadre che possono, forse la Roma è l'unica che è un po' defilata in questo momento, ma non è detto. Però per la lotta retrocessione, mister, lei chi vede messo peggio? A parte, vabbè, Parma e Crotone che sono penultima e ultima.
Il Cagliari, beh, è dentro di diritto, però ha fatto questa vittoria incredibile con il Parma. E poi c'è, cioè, il Torino, è in grande ripresa, però è sempre in una situazione che deve molto, diciamo, deve essere attento e non mollare niente. E Benevento, Genoa, Spezia, una partita anche lei molto critica. E sono nei 5 punti, in quelle situazioni dei 30, così è una situazione molto come
c'è
dire.
Ancora dentro la Fiorentina?
No, la Fiorentina,
secondo lei,
con
no?
Con la vittoria di Verona ha dato una scossa importante, 3 punti pesanti, guarda, una vittoria significativa anche a livello psicologico, quando porti a casa, poi lo fai con una squadra, il Verona non è una squadra tanto morbida, l'abbiamo visto anche il primo tempo, ha fatto un buon primo tempo, così e tutto. Per cui, diciamo, comunque è chiaro, non devi assolutamente mollare niente in questa fase di campionato, devi veramente essere bravo a gestire tutte le partite e a portare a casa più punti.
Mister, nel salutarti voglio farti ascoltare questo WhatsApp audio di un ascoltatore che ha una considerazione, domanda per te.
Grande Bortolo Mutti, lo ricordo, ero allo stadio quella domenica. Taranto Milan 3-0, doppietta di Bortolo Mutti, bellissimo.
Mister,
perché siamo nell'album dei ricordi,
Bello, no, guarda, mi commuovo quando sento, perché veramente è stata una partita incredibile, e poi per una realtà come Taranto è una gioia che rimane tuttora oggi, una delle partite storiche di questa squadra, nella sua storia, nella sua tradizione. A me fa piacere che si ricordi, poi ti devo dire, lo Iacovone, uno stadio in equitubolare, tutto in legno, non c'erano i soldi, diciamo, i posti assegnati, c'era la gente che proprio, lo stadio scoppiava dalla capienza. Belli, davvero un bel ricordo, bella gioia.
Mister, grazie mille e buona serata.
Buona serata
a voi, buone partite, ciao.
Grazie davvero a Bortolo Mutti.